Con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridor di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Vangelo ci presenta ancora il capitolo delle parabole, le prime due brevissime, ma le ricordo, che ci invita alla ricerca. La ricerca del tesoro nascosto, che uno fa di tutto per poterlo avere, farlo proprio. L'altro, il mercante, che trova una perla preziosa, fa di tutto, vende tutti i suoi averi per avere questo. Così è, dice Gesù, il regno dei cieli. E intorno a questo troviamo anche il primo racconto di Salomone. In questa domanda: che cosa vuoi che io ti doni? È un po' la domanda delle favole, se vogliamo, invece è la domanda della vita. La domanda: che cosa vogliamo veramente? Qual è questo tesoro per cui vale veramente la nostra vita, il senso della vita? Questa perla preziosa. E nel primo racconto dell'Antico Testamento, ecco, troviamo, ovviamente imbastito e studiato il racconto per portarci alla riflessione, Salomone, che è passato alla storia come l'esempio della sapienza, della saggezza. Ecco, in questo racconto chiede a Dio di essere una persona giusta. Non chiede né lunghezza di giorni, né ricchezze, né di uccidere i nemici, liberarsi dai nemici, ma chiede la saggezza per poter governare il suo popolo, a cominciare dalla propria vita, la saggezza. E questo argomento della saggezza è quante volte ritorna. Direi che è sempre alla base delle nostre riflessioni, della parola di Dio, il Vangelo di Gesù? Ma è bellissima questa domanda che viene posta a Salomone: che cosa vuoi? Poniamoci anche noi questa domanda, perché probabilmente, io parlo innanzitutto di me, probabilmente corriamo senza sapere molte volte perché, che cosa veramente vogliamo. E tutta la fede, tutta l'educazione che il Signore ci dà dall'Antico Testamento fino ad oggi è quello di non lasciarci ingannare dagli idoli, che chiamiamo ancora più forte i falsi idoli, sono già idoli sbagliati proprio per loro conto, ma che luccicano davanti ai nostri occhi come il vitello d'oro che si erano fatti, un'immagine così visibile di quello che sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, questo oro che luccica ma che non è Dio. E quante volte anche nei racconti che sentiamo in televisione, tante volte si perde la vita per falsi ideali. Quanti ce ne sono nella nostra vita? E con quanta forza vengono proposti e con quanta abilità, oppure quanto siamo deboli noi ad abboccare senza saggezza a tutto quello che ci viene proposto, dimenticando invece il tesoro nascosto, la perla preziosa. L'altra parabola più lunga si riallaccia direttamente a quella di domenica, anche se lo scenario è diverso, ma il senso è quello. Del campo dove c'è il grano, il buon grano, che dobbiamo essere noi, il buon grano, lo ripeto. Gesù con quella parabola ci dice che noi nel mondo siamo o dobbiamo essere il buon grano che alimenta il mondo, che dà vita, che dà salvezza. E risponde in quella parabola alla compresenza del buon grano e della zizzania. Alla fine, alla mietitura, sarà fatta la separazione. Quante volte ci chiediamo perché, quanto male. Il Signore buono e misericordioso dà a tutti, anche a noi, che non siamo per forza sempre buoni. Anche in noi c'è del buon grano e della zizzania. Nella parabola di oggi, ancora, quando la rete è piena, alla fine, questa rete gettata nel mare che prende tutto quello che c'è quella volta. Oggi, con tutta la plastica, tutto quello che c'è nel mare, questa parabola è ancora più forte. Alla fine viene fatta la cernita. I pesci buoni da una parte e l'altro viene buttato via. C'è una prospettiva in questa ricerca nella vita della perla preziosa, del tesoro nascosto, di quello che veramente vogliamo. Una prospettiva lunga, come anche la fine, la mietitura, oppure i pescatori che, finita la pesca, si siedono sulla riva. Ecco, il tempo della vita, ci dice San Paolo nella seconda lettura, per coloro che amano Dio è un tempo benedetto. Dice ancora più forte: tutto concorre al bene, anche le sofferenze, anche il dovere che ci costa, anche la generosità, la bontà. Tutto è nelle mani del Signore. E noi abbiamo questa fede, questa fiducia, questa speranza. E non dimentichiamolo. Facciamo i nostri progetti, i nostri ideali, da piccoli, da studenti, quando scegliamo la professione, quando facciamo i nostri progetti da grandi, abbiamo innanzitutto questa certezza che siamo in mani buone, siamo nelle mani di Dio e impariamo ogni giorno, perché ce ne dimentichiamo, sempre attratti dall'oro che sembra oro perché luccica, ma che non è oro. E ringraziamo il Signore. Siamo qui la domenica innanzitutto per ringraziare il Signore. L'Eucarestia che Gesù ha istituito è la preghiera di ringraziamento che completa e porta a perfezione la preghiera antica, la lode al Signore, i salmi, la preghiera, quante volte. Con l'Eucarestia noi ci uniamo per ringraziare il Signore, per chiedere al Signore che ci dia innanzitutto questo dono profondo, che è quello della fede viva, non solo una fede da libro, da ragionamento, ma una fede viva, animata dalla speranza e dalla carità. E questo il tesoro nascosto, è questo che ci dà saggezza nella vita, che, come dice anche Salomone, ed è una parola oggi nella Chiesa che torna, specialmente con Papa Francesco, a galla, proprio in primo piano, il discernimento, il saper comprendere e giudicare le cose non occhi chiusi, non spinti soltanto dall'abitudine, da questa canzone che ci rimugina dentro continuamente, della pubblicità, di una mentalità che ci calamita continuamente. Ecco che allora ci chiediamo che cosa veramente vogliamo e come, questo lo dimentichiamo troppo, e come possiamo volere davvero e realizzare questi progetti nostri e del Signore. C'è anche un come, se no siamo come quel seme seminato sulle pietre, che accolgono con gioia questa parola di Dio, ma non hanno fondamento, non hanno radici, non hanno una parola ancora più forte, più comprensibile, concreta, non hanno costanza, bandierine al vento, non si va lontano. Ecco, allora, mentre ringraziamo il Signore che ci dà questi pensieri di saggezza, chiediamo anche la grazia, l'aiuto, perché ecco, non siano soltanto belle parole, ma cominciamo più decisamente a rinnovarci tutti nell'accogliere veramente la parola di Dio, nell'ascoltarla dal profondo, mettendo radici, offrendo al Signore già un terreno buono. E termino ripetendo quel ritornello che abbiamo detto, perché ho paura che sia una bugia che diciamo al Signore. Quanto amo, Signore, la tua legge, Signore. C'è il punto esclamativo. E io la termino lasciando a tutti questa domanda, dal punto esclamativo alla domanda. Quanto amo la tua legge, Signore? Punto di domanda.